ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 23 maggio 2024, sono le 19 e 18 minuti in questa diretta. Se ci ascoltate il giovedì sera, perché magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25. In ogni caso cerchiamo sempre di portarvi informazione dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada e gli Stati Uniti, anche se un accenno lo facciamo su un paese molto vicino agli Stati Uniti come il Messico, perché il 2 giugno ci saranno le elezioni dove la candidata dell'attuale presidente è pressoché la vincitrice, in un contesto sicuramente di molta violenza. Tanti candidati che sono stati uccisi, che chiedono protezione al governo, quindi un contesto molto difficile. Molto probabilmente giovedì prossimo, quando saremo alla vigilia di queste elezioni, faremo il collegamento in diretta con il Messico per avere più idee di quello che sta succedendo. Mentre che un'altra elezione che invece hanno avuto luogo la scorsa domenica sono in Repubblica Dominicana, dove è stato rieletto il presidente uscente, il suo nome è Luis Abinader, che ha vinto con il 57.2% contro Leonel Fernández, che ha ottenuto soltanto il 29.3%. Un'elezione che in parte era prevedibile, il trionfo di Abinader, candidato di quello che possiamo chiamare qui in Italia di centrodestra. Però oggi, in questa edizione latinoamericana, centreremo il punto su due fatti. Il primo, faremo il collegamento con Buenos Aires per sapere di più su questo conflitto diplomatico, credo così possiamo chiamarlo, fra Buenos Aires e Madrid, dopo che Javier Milei ha insultato niente meno che la moglie del presidente Pedro Sánchez in un scandalo di corruzione che è stato messo alla parola fine, discorso che acqua passata in Spagna. Invece per Javier Milei non è tanto così, ha fatto dure accuse ed è venuto domenica scorsa in Spagna a riunirsi con altri candidati dell'ultradestra. Erano molti presenti neofascisti, come possiamo considerare Le Pen, Vox è stato l'anfitrione, ha fatto il collegamento video Giorgia Meloni, quindi tutta l'ultradestra che era presente in questo meeting. È stato presente pure il presidente argentino, che curiosamente non si è riunito con nessuna autorità della Spagna. Come di solito un presidente quando va a un altro paese si riunisce con il suo collega del paese di arrivo. Il discorso è che c'è un forte conflitto diplomatico fra entrambi i paesi, proveremo a capire in questo collegamento con Buenos Aires di cosa si tratta, mentre che la seconda parte la dedicheremo a un libro appena uscito che parla dell'Abya Yala. C'è un gruppo di ricercatori e di antropologi, un libro multidisciplinare, quindi diverse scienze si sono unite per fare questo lavoro che conosceremo nella seconda pagina di Latinoamericando. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com, 120 82 301 il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione con questo ultimo metodo, perché se dovete decidere a chi destinare il 5 per 1000, naturalmente che la risposta viene subito, cioè l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Per più informazione basta che andate sul sito ufficiale di questa emittente, cioè www.radiocooperativa.org, e la trovate tutta l'informazione necessaria per contribuire con questa emittente, per recuperare diversi podcast e tante trasmissioni, fra le quali Latinoamericando, per avere il palinsesto aggiornato, tutto sul www.radiocooperativa.org. Adesso sentiamo la musica che oggi ci accompagna, è quella di un CD, si chiama L'età di oro della cumbia colombiana, e adesso sentiamo questo brano, dopodiché il collegamento con Buenos Aires. A fra poco.
Una vez me quedé ahí dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada que a la cola del mar con su luz salpicaba. Por el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas estrellas con espermas llevaban carrusel de colore, parecía la cumbiamba.
Prendiamo con questa edizione di Latinoamericano e il primo degli argomenti che trattiamo oggi è quello che sta succedendo in Argentina dopo la crisi diplomatica che si è aperta dopo gli insulti da parte del presidente argentino Javier Milei contro il premier spagnolo Pedro Sánchez, accusato alla moglie di essere coinvolto in un caso di corruzione, caso di cui si era parlato qualche settimana fa, si era commentato una possibile rinuncia, ma tutto è rimasto archiviato. Non però per il presidente argentino. Per sapere di più e capire perché un presidente di un altro paese si dà il lusso, fra virgolette, uso questo termine, di insultare Pedro Sánchez, e che siamo in collegamento con Buenos Aires, dall'altra parte della linea ci risponde Dario Clemente. Dario Clemente, buonasera, bentornato al Latinoamericano.
Ciao Gustavo, un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie mille per la tua disponibilità. Ecco, tu sei un giornalista, freelance, un ricercatore anche, e formi parte della redazione dell'americalatina.net. Ci puoi raccontare come mai Milei è arrivato un gesto dal punto di vista diplomatico così estremo come quello di insultare Pedro Sánchez, che ha provocato che non ci sia più l'ambasciatrice, no, spagnola a Buenos Aires?
Sì, hanno ritirato l'ambasciatrice. Ma guarda, in realtà suppongo che è qualcosa che appare come strano visto dall'Italia. In realtà, per chi si è perso i capitoli anteriori, è praticamente da quando ha assunto la presidenza che Milei, e non solo Milei, no, la sua ministra delle relazioni estere eccetera, portano avanti una pratica sistematica di praticamente insultare e litigare con vari paesi che considerano appunto parte di questo socialismo internazionale che sta rovinando il mondo, per cui prima di tutto ci sono stati, anche più importanti per noi visti da qua, i litigi ufficiali, diciamo le crisi diplomatiche poi contenute però con il Cile, con la Colombia, col Brasile fin dalla campagna elettorale, no, per via di Lula e dell'appoggio dei contatti con la famiglia Bolsonaro, no? Ricordiamo che uno dei figli di Bolsonaro è stato qua a Buenos Aires durante la campagna elettorale per appoggiare a Milei, del Messico, anche lì è un caso importantissimo, addirittura in parte con gli Stati Uniti, perché Milei ha già fatto 4-5 viaggi negli Stati Uniti e non si è mai riunito con Biden, solamente si è incontrato con Trump una volta. E boh, l'ultimo capitolo è appunto questa visita in Spagna con questo incontro di Vox, dove appunto vari dei suoi viaggi anche negli Stati Uniti sono stati per partecipare praticamente a delle convention, insomma, di questa internazionale nera. Appunto anche in Italia è voluto andare per conoscere la Meloni, e quindi si è incontrato solo con Santiago Abascal, che vabbè, il segretario di Vox, e il primo smacco è stato ovviamente a livello diplomatico non riunirsi con nessuno, diciamo, dei funzionari dello Stato, no? Del governo spagnolo in essere. E oltretutto, come ricordavi bene tu, praticamente surfeare la onda lunga del dibattito, diciamo, della crisi che c'è stata in Spagna qualche settimana fa, dove il Partito Popolare aveva anche minacciato una sorta un po' di impeachment per i casi di presunta corruzione legati alla moglie, no, di Pedro Sánchez, del presidente. Diciamo che le chiavi di lettura sono due. In parte il presidente argentino continua in campagna elettorale e quindi, insomma, è anche andato a partecipare in Spagna alle campagne elettorali delle elezioni europee, no? Per cui appoggiare Vox, e quindi ne ha approfittato praticamente per attaccare il candidato del Partito Socialista, che è poi, insomma, il presidente spagnolo. Quindi da una parte una logica elettorale, e quindi vabbè, questa situazione ha poi ha avuto un'escalation, per cui le prime rappresaglie sono state ritirare l'ambasciatrice spagnola in Argentina, che ovviamente per i legami storici che ci sono, ma anche imprenditoriali, è qualcosa di grave, no? Pensiamo che Milei praticamente sta collocando come nemici il governo cinese, il governo brasiliano, adesso il governo spagnolo, che sono con gli Stati Uniti i principali partner commerciali, no? Non solo c'è stato il ritiro dell'ambasciatrice, ma anche dichiarazioni sia delle imprese spagnole in Spagna che delle imprese spagnole in Argentina, diciamo che sono dimostrate in opposizione a queste dichiarazioni di Milei. Quindi questa è una prima parte, e la seconda è chiaramente una questione interna, no? Una ricerca continua, il governo dei troll, no? Per recuperare una categoria dei blog di internet, no? La dinamica di far infervorare l'avversario politico, di mandarla in vacca, come si potrebbe dire in italiano, una logica appunto di trolleare l'avversario politico, per cui scandalo dopo scandalo, potremmo aggiungere ieri questo concerto nel Luna Park, che è uno stadio storico coperto nel centro di Buenos Aires, dove Milei ha cantato, per cui distogliere l'attenzione, no? Si potrebbe dire, dai problemi economici e sociali che sono sempre più acuti, per cui anche questa, diciamo, braccio di ferro apparente col governo spagnolo un po' entrerebbe in quella logica, no? Niente di serio, però molto, molto rumore per distogliere l'attenzione da altre tematiche.
Dario Clemente, secondo te questi insulti che fa Milei a tanti presidenti, anche lo ha fatto a Jorge Bergoglio, a Papa Francesco, dopo si è riunito, pentendosi in parte di quello che aveva detto durante la campagna elettorale contro il pontefice, rispondono a una logica precisa e studiata a tavolino, oppure sono reazioni spontanee senza nessuna pianificazione?
È interessante, questo non risponde a un dibattito attualmente interno in Argentina, nel senso che credo che le due posizioni siano valide. Da una parte rappresentano un po' anche lo stile, no, politico di Milei, che poi insomma l'ha portato al successo, per cui le dichiarazioni che tu ricordavi rispetto al Papa, che secondo lui era il rappresentante del maligno nella terra, no? Per cui questa, più che un insulto, questa è la sua definizione, insomma, che rappresenta una visione della parte della popolazione, anche del mondo cattolico nel mondo, sul pontificato di Bergoglio, e dall'altra appunto questi attacchi quasi, no, da youtuber che ha con qualsiasi avversario politico, dove appunto il presidente continua a pensarsi come un candidato e non come un presidente, no? Per cui l'istinto lo porta, diciamo, a questi epiteti, a riferirsi così agli avversari politici. Dall'altra parte, se questa, diciamo, è la facciata, quello che si vede in apparenza, chiaramente sotto c'è, diciamo, un disegno di politica estera, no? Un riallineamento geopolitico, per quello ti citavo Mondino, che è la ministra degli esteri, perché varie delle dichiarazioni a cui lei anche, no, si è accodata, lei non so se sono, insomma, arrivate in Italia queste vicende, però Mondino ha detto che i cinesi sono tutti uguali, ha avuto varie dichiarazioni, insomma, molto, molto poveri in quel senso lì, con vari degli alleati storici, almeno delle ultime due decadi dell'Argentina, e questo chiaramente corrisponde, e non è nessun mistero, a un riallineamento, insomma, con gli Stati Uniti, un allontanamento sia dalla Cina che in parte dal Brasile. Il caso spagnolo è un po' incomprensibile in questa logica, no? Perché al di là del governo adesso di centro-sinistra della Spagna, chiaramente stiamo parlando di un paese della NATO, di un paese dell'Unione Europea, però sì, la politica con rispetto agli altri paesi latinoamericani, per esempio il Messico, chiaramente risponde a questo disegno, per cui credo che ci siano un po' delle due cose, no? La parte più circense, folcloristica, no? Apparente del presidente, e di sotto un chiaro disegno geopolitico che può leggersi in contrasto diretto con quello che, insomma, l'ultimo governo peronista ricercava, no? Per cui anche un allontanamento della Russia, un appoggio aperto a Israele. Di ieri la notizia di un comunicato ufficiale dove si mostra preoccupato il governo argentino per il mandato di cattura o comunque l'indagine che la Corte Penale Internazionale ha iniziato non solo verso Hamas ma anche verso i vertici israeliani. C'è chiaramente lì uno schieramento geopolitico chiaro, no, dell'Argentina, che non ha niente a che vedere non solo con l'ultimo governo peronista ma con la storia diplomatica, la tradizione diplomatica argentina, per cui secondo me è lì la risposta, no? I modi sono estrosi sicuramente, ma di sotto c'è un chiaro disegno geopolitico conservatore di destra che non è nuovo per niente, no, da queste parti.
Sì, soprattutto se la prende con paesi a cui l'Argentina è intimamente legato, nel caso del Brasile, il caso del Messico, per parlare di due paesi latinoamericani, il caso della Spagna, anche un paese importantissimo per la storia, se la prende con tutta la sua furia.
Certo, sì, guarda, io sono ricercatore in relazioni internazionali, appunto facevo riferimento per quello al dibattito anche a livello accademico che c'è attualmente, perché ci sono vari, insomma, episodi che sono molto gravi a livello storico, diplomatico. Per esempio, forse già si è scordato, però all'assunzione di Milei si sono presentati, insomma, soggetti internazionali di veramente di seconda e terza linea, ed era assente soprattutto Lula, il presidente brasiliano, che per tradizione, insomma, quando assume un presidente brasiliano o viceversa un argentino, è presente il presidente o la presidentessa dell'altro paese, no? Per le importanti relazioni commerciali e anche la storia condivisa per il Mercosur. E l'altro punto che ti posso portare, insomma, esempio, è la relazione con la Cina, nuovamente, perché è difficile da spiegare, però, insomma, c'è in atto uno swap, che è praticamente una specie di prestito, diciamo, un prestito che vige fra le banche centrali, no? Della banca cinese e di vari paesi, però in questo caso ovviamente quella della banca centrale argentina, che ha permesso in questi anni, insomma, di ribilanciare leggermente una bilancia commerciale che è fortemente deficitaria. Questo prestito sta per scadere e questo governo, insomma, lo deve restituire, mentre i governi precedenti avevano, insomma, la buona relazione sufficiente a poter rinegoziare questi prestiti. La situazione attuale ovviamente è molto critica, perché sin dalla campagna elettorale Milei, insomma, ha detto che non commerciava con comunisti, e la Cina per lui ovviamente è tuttora comunista. Però dall'altra parte il governo cinese ha già ritirato degli investimenti importanti, soprattutto in infrastrutture in Argentina, per cui quel nodo lì sta venendo al pettine. Insomma, bisogna restituire quei 5 miliardi di dollari, che sono ovviamente difficili da reperire per l'Argentina. E mentre Milei, insomma, continua con questa polemica, no, col governo cinese, dall'altra parte Mondino disconosce, ripeto, la ministra degli esteri disconosce pubblicamente l'importanza di questo prestito che bisogna restituire, no? Per cui ritorniamo al discorso di prima: quanto è facciata, quanto è circo e quanto è ricercare una tensione, insomma, anche spinti un po' dagli Stati Uniti e da Trump. Ricordiamo che nel frattempo Biden ha alzati i dazi su alcuni beni strategici rispetto alla Cina, una politica molto simile, insomma, alla guerra commerciale che ha iniziato Trump, no? Per cui l'Argentina è al tempo stesso immersa in una crisi interna e un po' preda di tensioni geopolitiche che ovviamente la superano completamente, no?
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Dall'altra parte della linea ci risponde il ricercatore Dario Clemente, che si trova a Buenos Aires, al quale vorrei chiedere anche se questa polemica con il governo cinese risponde alla logica di allineamento dell'Argentina alle politiche statunitensi.
Sì, quella è un po' la chiave di lettura unica, quasi direi, un po' perché, diciamo, attraverso di vari governi che sono cambiati in Argentina negli ultimi 20 anni, la relazione con la Cina, insomma, si è approfondita e si è cristallizzata come quasi la principale, no, a livello commerciale, non solo per l'Argentina ma per quasi la totalità dei paesi dell'America Latina, eccetto forse il Messico, insomma, perché vige il NAFTA, no, l'accordo preferenziale con gli Stati Uniti. Quindi da una parte è strano ed è difficile spiegarlo in una chiave che non sia ideologica e geopolitica, questo riorientamento, perché adesso per esempio è il periodo dell'anno chiave per la disponibilità di divisa estera, no? E di dollari praticamente in Argentina, perché è il momento in cui si liquida la soia e le altre esportazioni agricole. Beh, pensate che il 90% di quelle esportazioni vanno verso la Cina, per cui è difficile comprendere come, diciamo, porre come nemico, insomma, il principale partner commerciale possa avere un senso economico. E dall'altra parte è chiaramente una relazione che l'ultimo governo peronista e anche i precedenti, insomma, con l'intervallo di Macri, anche se Macri appunto aveva promesso che avrebbe dato battaglia alla Cina, poi ha fatto tutt'altro, si era approfondita molto, no, con vari progetti congiunti. Per cui è abbastanza chiara, insomma, la linea direttrice, ripeto, ideologica e geopolitica, di andare allo scontro con la Cina, per conto terzi, diciamo, no? Perché chiaramente non è una priorità né politica, né sociale, né economica, né strategica dell'Argentina. Lo è, insomma, per la potenza del nord, che chiaramente sì, è immersa in una guerra non solo commerciale con la Cina a tutto campo, per cui l'Argentina, con la presenza del litio, per esempio, è uno di quei campi di battaglia.
Dario Clemente, possiamo dire due parole a proposito di questi diversi dollari? Perché c'è il dollaro ufficiale, il dollaro blu, il dollaro finanziario, il dollaro turistico e così via, che un po' la cena di prima è stato un fortissimo cambiamento, soprattutto perché sono saliti questi dollari, facendo che sia sempre più difficile per un consumatore argentino accedere a queste banconote.
Sì. È uno scenario difficile da comprendere dall'Italia, però chiunque abbia, insomma, visitato l'Argentina negli ultimi 15 anni sa di cosa stiamo parlando, e ci sono cambi multipli, nel senso che c'è un cambio ufficiale fissato, insomma, dalla banca centrale, che però vige solo, insomma, per alcune transazioni, no? Per il commercio esteriore ufficiale, però poi, insomma, la popolazione in generale fa riferimento a un altro dollaro, diciamo un altro tipo di cambio che è legale, a cui si aggiungono anche dei tipi di cambi finanziari, no? Derivati, insomma, il cambio che deriva da compravendite di titoli che danno, insomma, un cambio differenziale più alto. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che il peso vale meno, ha meno forza di quello che il cambio ufficiale dimostra. E la circostanza attuale, finora, diciamo, in questi primi mesi di governo di Milei, appunto, è inedita storicamente, perché di fronte a una inflazione altissima, no? A livelli storici, e un congelamento dei salari, il dollaro è rimasto quieto, no? Diciamo, da queste parti il tipo di cambio, anche l'illegale, non si è mosso più di tanto, per cui siamo tuttora immersi in una situazione paradossale, dove i prezzi aumentano, i salari non aumentano, e al tempo stesso il salario che percepisce la maggior parte della popolazione è alto in dollari, no? Paradossalmente, ripeto, di fronte al fatto che comunque i beni, attraverso vari tipi di misure, diciamo, di forme di misurarlo, sono addirittura a volte più cari che in alcune capitali europee, no? O negli Stati Uniti, per cui questo non fa sì che il potere acquisitivo aumenti, fa sì che, diciamo, virtualmente il salario sia alto, però, come dicevi tu, sembra essersi un po' rotto questo equilibrio precario, perché in questa settimana, proprio negli ultimi giorni, il cambio illegale, che appunto il governo non può controllare se non parzialmente, è uscito un po', insomma, fuori dal controllo, per cui sta aumentando, no? Quindi si sta ampliando quella differenza fra il cambio ufficiale e non ufficiale, che a medio e lungo termine può complicare le cose, no? Diciamo, per farla semplice, che è un po' una spia importante del fatto che non proprio tutto quello che sta facendo Milei, no? A livello di politica economica sta funzionando, come invece, insomma, il mantra ufficiale, no? Il discorso ufficiale, che stanno mettendo a posto i conti, no? Che stanno compiendo i dettami del Fondo Monetario Internazionale meglio di quanto il proprio fondo non chieda all'Argentina, è sicuramente una spia importante, che potremmo entrare, insomma, in un periodo ancora più caotico, no? A livello economico, di crisi finanziaria. E l'altra parte, quella di cui parlavamo prima, questo cambio quieto ha fatto sì che, insomma, le esportazioni agricole, no? Soprattutto di soia, su cui si basa, insomma, l'Argentina per cercare di mantenere la bilancia commerciale in equilibrio, non si stavano producendo, appunto, per questo cambio quieto. Adesso che si sta muovendo, diciamo, verso l'alto, potrebbero riattivarsi, però questo ovviamente ha un costo, no? Anche sociale, in termini di aumentare nuovamente l'inflazione, no? Che ricordiamo negli ultimi 4 mesi è di più del 100%, insomma, in solo 4 mesi.
Un altro dato, questo è abbastanza recente, sì, perché stiamo parlando di lunedì scorso: nel primo trimestre di quest'anno il livello di povertà è arrivato al 55%, e quello di indigenza, cioè, sì, gente che non ha nemmeno da mangiare, al 18%. Questo l'ho affermato dell'Università Cattolica Argentina, una povertà che sembra a livelli record, giusto Dario?
Sì, la comparazione più diretta con l'anno 2022, scusami, con l'anno 2002, l'anno successivo appunto alla crisi, epocale, no? Che, sociale, crisi del 2001, che, sì, che sicuramente anche in Italia qualche ricordo di quello c'è, dove appunto i dati sociali, economici erano insomma al loro punto più basso a livello storico. Beh, ci sono vari dati sia sociali che economici che stanno purtroppo superando quella situazione. Il dato della povertà è forse quello più, insomma, più preoccupante, che se c'era appunto un 20% di disoccupazione nel 2002 e un 50% più o meno di povertà, beh, adesso stiamo insomma superando sicuramente quel numero del 50% di povertà, anche perché quella è una stima abbastanza verosimile, però ce ne sono altre che indicano che avrebbe già superato il 60%, per cui non si è mai sicuri insomma di quel numero lì, però probabilmente è più vicino al 60% che al 50%, e sicuramente il risultato insomma di queste politiche e dell'attuale situazione economica che non fa che peggiorare e spingeranno quel numero purtroppo verso l'alto. Per cui sì, la questione del dollaro, che sembra scollegata, non lo è, perché è collegata purtroppo direttamente al livello dell'inflazione, per cui una nuova spirale inflattiva potrebbe sicuramente peggiorare ancora di più la situazione.
Sì, ma a differenza di quello che è successo nel 2002, non si parla di stallido sociale oggi, o mi sbaglio?
È difficile dirlo. Io credo che ci sono molti segnali, non ultimo per esempio la situazione nella provincia di Misiones, che è una provincia del nord, no? Come se fosse in Italia una regione praticamente, dove da vari giorni sono stati presi insomma d'assalto anche edifici pubblici da parte dei medici, da parte di docenti. Ricordiamo che oggi per esempio è un altro giorno di sciopero nazionale dei docenti universitari. E ci sono stati già due scioperi generali dall'inizio del governo di Milei, e addirittura la polizia provinciale a Misiones insomma stanno reclamando per i salari, che appunto come dicevamo sono congelati, e da vari giorni insomma hanno preso possesso di alcuni edifici pubblici e si mantengono mobilizzati nella piazza principale, no? A Misiones, per cui credo che ci siano vari segnali a diversi livelli che la situazione sta arrivando un po' a un punto di non ritorno, per cui non si parla di stallido sociale, non si parla di esplosione, no? Sociale, diciamo di rivolta, ma io non lo lascerei come, sì, come un risultato lontano necessariamente.
Dario Clemente, possiamo chiudere con una nota di colore, non so se chiamarlo così, o inserire anche la politica, a quello che è successo ieri sera, ieri mercoledì a Buenos Aires, con un concerto di Milei al Luna Park, uno dei palasport più importanti. Si è fatto come una rock star. Cosa è successo?
Sì, una nota alla decadenza argentina. La questione è questa: sta scrivendo, evidentemente il presidente è prolifico nel suo scrivere, anche dovendo insomma star dietro, no, le occupazioni di presidente, grazie anche a differenti plagi già dimostrati, ha già insomma un nuovo libro da presentare, che a sua detta ha scritto in aereo mentre viaggiava insomma fra le varie visite presidenziali. E questo libro, che doveva presentare alla Fiera del Libro in Argentina, che si è appena conclusa, l'evento culturale più importante dell'America Latina, non è riuscito a presentarla lì. C'è stata una polemica anche lì verso gli organizzatori, perché insomma le politiche di Milei chiaramente si stanno dimostrando omicide praticamente per il mondo della cultura, per cui ha deciso di organizzarlo nel Luna Park. Che cos'è il Luna Park? È uno stadio coperto, non molto grande, molto vicino alla Casa Rosada, lo dico per se qualcuno ha insomma visitato la capitale argentina, che è uno stadio storicamente della box, ed è uno stadio appunto storico, dove ha organizzato questa presentazione del libro. Fra l'altro ci sono anche lì insomma polemiche su chi ha pagato per lo stadio. Hanno distribuito 5.000 biglietti gratis per far partecipare la gente, per cui c'è sempre la domanda su chi paga questi eventi privati del presidente. E pare che abbiano insomma iniziato la presentazione di questo libro contro il socialismo, ma anche contro la trappola neoclassica, no, contro gli economisti neoclassici, aprendo con due canzoni dove lui appunto cantava, e vari altri, addirittura membri del governo, insomma membri del suo partito, e suonavano la batteria o altri strumenti, per cui sì, il leone, come si riconosce, ha fatto un concerto rock ieri sera mentre Missione esplodeva e il dollaro schizzava alle nuvole.
È un sintomo sicuramente della nuova politica argentina, e forse non solo, un fenomeno che vediamo in altri paesi. Io ringrazio tantissimo Dario Clementi, ricercatore, forma parte della redazione dell'americalatina.net, che da Buenos Aires ci raccontava la situazione sociopolitica e economica in Argentina. Grazie e buon lavoro, Dario.
Grazie, un caro saluto. Ciao a tutti.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione il latinoamericano, e come abbiamo detto anche in apertura, uno dei temi che ci occupa è l'uscita di un libro molto recente che si chiama Pensare con Abya Yala. Abya Yala è un nome che ancora qualcuno usa, che non è altro che l'America Latina. E il libro è Pensare con Abya Yala, pratiche, epistemologie e politiche dell'America Latina, scritto a tanti mani perché c'è Alessia D'Eugenio, Sofia Venturoli, Valea Ribeiro Corosax e Edoardo Valetta. E noi siamo in collegamento in questo momento con Sofia Venturelli, una delle autrici. Sofia Venturelli, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Sofia Venturelli è docente e ricercatrice di antropologia presso l'Università di Torino. Ecco, la prima domanda è: cos'è che vi ha motivato a portare avanti un lavoro come questo libro? Ripeto il nome, Pensare con Abya Yala.
Allora, il libro nasce da una specie di seminario, un seminario che facciamo a Bologna più o meno un anno fa, ed era proprio inteso a discutere e dialogare più che esporre, era proprio un'idea di mettersi insieme a livello interdisciplinare, quindi eravamo antropologi, eravamo storici, letterati, insomma tante discipline che in un qualche modo volevano affrontare alcuni temi molto importanti nell'ambito teorico ed anche pratico dei movimenti sociali latinoamericani, che sono poco diffusi in Italia. E oltre alla diffusione di questi, diciamo, discorsi importanti, uno degli scopi principali di questo incontro, e quindi poi successivamente anche del libro, è un po' riflettere su come in un qualche modo si possa parlare in Italia, quindi da un punto di vista eurocentrico, perché il nostro, diciamo, luogo di enunciazione è storicamente ovviamente definito, quindi siamo in Europa, e come noi qui europei, con una storia, un passato coloniale, possiamo invece trattare temi decoloniali. Quindi questo è un po' la nascita del discorso.
Ecco, ma vi siete mai chiesti del perché si conosce così poco una regione del mondo come l'America Latina, così legato all'Europa in generale e all'Italia in particolare per la storica emigrazione?
Allora, diciamo che non si parla forse poco, secondo me, ma si parla poco di quella che è la produzione teorica, appunto dico interdisciplinare, adesso mi sto riferendo ovviamente alle scienze sociali, non saprei dire per le altre scienze, diciamo quelle che chiamano le scienze dure, però la produzione teorica delle scienze sociali, in particolare antropologia, per quanto mi riguarda, io sono un'antropologa, la sociologia, insomma, che sono due discipline molto affini, è abbastanza sconosciuto il dibattito, che è un dibattito invece estremamente interessante su cui credo noi dovremmo soffermarci molto di più.
E quindi
è poco conosciuto perché appunto il nostro sguardo è fortemente, diciamo, marcato da quelle che sono le produzioni teoriche del centro, tra virgolette, dell'impero, no? Quindi Stati Uniti, quindi Europa, e quindi Francia e Inghilterra in particolare per quanto riguarda l'antropologia, ma anche per altre scienze sociali, noi guardiamo sempre storicamente a quelle realtà e a quelle produzioni teoriche e invece non volgiamo lo sguardo appunto ad altri mondi, ad altre realtà.
Sofia Venturoli, possiamo capire un po' meglio di cosa parliamo quando parliamo di decolonizzazione?
Ok, certo. Allora, quando parliamo di decolonialità, più che altro, più che di decolonizzazione, diciamo la colonialità, e quindi l'idea di affrontare un discorso in maniera decoloniale, è un processo strettamente legato ovviamente alla colonia, no? Se noi intendiamo la colonia come un momento storico, no? Un momento storico politico ed economico anche, però definito in un periodo storico molto preciso, in un qualche modo la colonialità invece è un termine che indica appunto un processo sociale, un processo di costruzione epistemologica, di anche costruzione appunto delle dinamiche che reggono le società latinoamericane e non solo, che in un qualche modo ha le radici nel colonialismo, no? Un colonialismo che anche se è finito storicamente comunque ha imposto e continua ad imporre una sorta di processo di costruzione, no, del pensiero e delle società latinoamericane che appunto si è costruito nell'epoca del colonialismo.
E cos'è che unisce i diversi testi? Perché ogni capitolo è dedicato, e mi corregga se mi sbaglio, a un argomento diverso, multidisciplinare, e quindi dicevo, ciascuno si occupa di un'area diversa. Cos'è che li accomuna tutti quanti?
Allora, li accomuna appunto questo posizionamento decoloniale, cioè questa idea di dare voce ai margini, no? Non solo alle popolazioni o ai margini geografici, ma appunto alla produzione di un pensiero che è sempre stato marginale nella invece diciamo costruzione di un'identità nazionale latinoamericana, delle varie identità nazionali latinoamericane, no? E quindi sono produzioni che arrivano dal mondo indigeno, sono produzioni che arrivano dal mondo afrodiscendente, sono produzioni che in un qualche modo che oggi hanno una grande influenza ormai da diciamo più di 20 anni, forse anche di più, in America Latina, ma che da noi appunto non si conoscono. Ultimamente ci sono state delle case editrici che noi segnaliamo che stanno traducendo dei testi importanti appunto di queste voci, però ancora in Italia appunto il discorso è estremamente diciamo poco conosciuto, no?
Voi probabilmente vi siete occupati dei popoli originari, giusto?
Allora, qui ci occupiamo in realtà di popoli originali, quindi di popoli indigeni, ma anche appunto di pensiero afrodiscendente, di femminismi indigeni, della produzione diciamo di una storia altra, no? Una storia che non necessariamente è quella storia che entra appunto nei libri di storia, ma è una storia prodotta dal basso in un certo senso, dai movimenti sociali, dalle comunità, no? Comunità indigene, comunità quilombolas, quindi sicuramente una realtà, come dire, diversa da quella ufficiale, no? Di cui sempre in realtà poi si parla dell'America Latina.
Ma cosa è rimasto di quei popoli? Perché in parte sono stati esterminati anche con la colonizzazione, per molti esistono e potrei dire la parola resistono anche a certi pensieri occidentali. Quindi cosa è rimasto di quella cultura precolombina?
Ma allora, questo è un discorso che è difficile fare in termini generali, perché le popolazioni indigene latinoamericane che stanno sul suolo latinoamericano ovviamente sono estremamente eterogenee, molto diverse a seconda dei contesti e delle realtà anche nazionali. E se si dovesse fare un discorso generale, si può dire che le popolazioni indigene sono estremamente prolifiche a livello sociale, culturale e intellettuale, resistono nel senso che hanno prodotto, continuano a produrre un discorso politico, un discorso intellettuale molto importante, e forse negli ultimi 20-30 anni diciamo hanno anche ottenuto, no, qualche processo politico, sono riusciti ad ottenere diciamo dei diritti differenziati a seconda delle nazioni in cui si trovano. La cultura, tra virgolette, diciamo quello che loro sono oggi, ripeto, è diverso a seconda delle realtà, però non possiamo forse più parlare di società precolombiane, ma parliamo di società indigene che hanno costruito e che stanno costruendo una cultura in continua, diciamo, in fieri, no? Come tutte le culture, d'altronde, che in un certo senso si articola con influenze diverse, perché ovviamente non si possono dimenticare i secoli della colonia, che comunque hanno prodotto diciamo, dei cambiamenti notevoli, no, su quelle culture. Però queste culture sono state in grado di incorporare e di riarticolare influenze esterne, comprese anche quelle afrodiscendenti, e appunto costruire un discorso sempre nuovo e, ovviamente, ripeto, in fieri, un po' come tutte le società, no?
Ma parlando sempre, come lei diceva poc'anzi, il discorso della differenziazione fra i diversi popoli, possiamo dire che in alcuni paesi l'accesso, per esempio, alle cariche pubbliche, dirigenziali, è più difficile per i popoli indigeni? C'è una discriminazione su questi popoli in alcuni paesi?
C'è una fortissima discriminazione, questo sì, possiamo, io credo, proprio generalizzarlo, perché la discriminazione nei confronti, appunto, di quelle che vengono chiamate minoranze, ma che spesso in molti paesi, come si sa, non sono una minoranza numerica, ma sono una minoranza, diciamo, simbolica, sociale, proprio perché tenute ai margini della società, no? Tenute ai margini di una cittadinanza che non è una cittadinanza piena, ma che in un qualche modo, appunto, è così limitata. Quindi sì, la discriminazione c'è. Molte società latinoamericane ancora oggi, come dire, si articolano con dinamiche estremamente razziste, ed è questo anche il progetto decoloniale, no? Il progetto decoloniale nasce appunto da questo tentativo, in un qualche modo, di portare avanti istanze che rendano visibile queste discriminazioni e, come dicevi tu, appunto, la differenza di accesso a una serie anche di banali diritti di cittadinanza, come l'educazione, come la salute, come l'accesso alle cariche pubbliche, no? Questo è uno dei grandi problemi dal punto di vista delle popolazioni indigene e, ripeto, afrodiscendenti. Ci sono paesi in cui ultimamente, anche a livello simbolico, abbiamo visto dei cambiamenti, no? In Brasile abbiamo al congresso, scusate, la due indigene, no? Celia Chacriabá e Sonia Guajajara, e quindi, insomma, ci sono un po' di movimento, c'è un po' di movimento, si vedono un po' qualche cambiamento, sappiamo tutto quello che è successo in Bolivia negli ultimi decenni, però, insomma, i processi quotidiani della socialità quotidiana sono sempre molto ancora basati su processi razziali, no? Che razzializzano l'accesso alla cittadinanza di queste popolazioni.
Lei diceva il caso della Bolivia, credo che è molto interessante, perché Evo Morales è stato il primo presidente indigena dopo tantissimi decenni che arriva al potere, nonostante la percentuale di indigene in Bolivia sia molto alta.
Certo, esatto, sì, il caso boliviano è che adesso è molto complesso, non mi metterei in un'analisi di questo caso, soprattutto negli ultimi periodi, però sì, è evidentemente un esempio molto importante. Fra l'altro sappiamo che Evo Morales è arrivato, come dire, al potere grazie proprio alla spinta dei movimenti sociali, non solo indigeni, ma in cui, diciamo, la parte indigena era estremamente importante, no?
Altri casi in America Latina che voi avete trovato in cui gli indigeni arrivino al potere?
Beh, al potere, insomma, adesso la vicepresidente colombiana è un afrodiscendente.
Francia Márquez, sì.
Esatto, al potere dipende dove, no? Il potere centrale, ovviamente, talvolta sono anche un po' cariche simboliche quelle che vengono date, quindi anche se troviamo, diciamo, degli incarichi delle persone indigene, di origine indigena o afrodiscendenti all'interno, o che, diciamo, rivendicano, no, la loro indigenità all'interno dei governi o dei congressi, questo però a volte non significa che le cose cambino, purtroppo.
Io vorrei chiedere anche per il suo capitolo di questo concentrato, che è il caso peruviano, giusto? Il capitolo
sì.
È Tomo Pluma, Yo el cacique del pueblo, parole scritte e politiche della memoria a San Juan de Ancash, Perù. Di che regione stiamo parlando? Di quale tema stiamo parlando soprattutto, no?
Allora, stiamo parlando del dipartimento di Ancash, appunto in Perù, che è un dipartimento a nord di Lima che va dalla costa fino più o meno all'inizio della selva. Io ho lavorato per tanti anni, per più di 10 anni in questa zona, in alcune comunità indigene delle Ande, appunto, e negli ultimi anni stiamo riprendendo un lavoro anche con altri colleghi dell'università su quello che è appunto la costruzione proprio di un passato indigeno, no? E quindi il visibilizzare la produzione storica che in realtà è sempre avvenuta fin dall'epoca coloniale da parte delle comunità indigene, una produzione storica scritta, quindi non solo orale, e quindi l'idea è visibilizzare questi processi e appunto dare spazio e cercare di capire questa produzione di storie altre, no? Come dicevamo prima, che non hanno avuto un posto e una voce nella costruzione della storia e dell'identità nazionale, ma che in realtà sono sempre esistite. Abbiamo sempre pensato alle popolazioni indigene come popolazioni orali, no? Cultura di culture orali. In realtà le popolazioni indigene si sono appropriate della scrittura fin dalla primissima colonia e hanno appunto iniziato a produrre una loro conservazione una produzione di un passato e di una storia dal basso, no? Dall'interno del mondo indigeno.
La scelta delle parole non è casuale. Perché avete scelto come titolo Pensare con Avia Yala e non pensare con l'America Latina?
Perché Avia Yala, diciamo, è un po' un termine politico molto denso, che poi che è stato anche criticato, che però insomma nasce proprio come risposta politica al processo della colonialità, no? Quindi l'idea stessa di America Latina, cioè il dare il nome alle cose, sappiamo che da sempre, come dire, è un processo politico, un processo che esprime potere, no? Quando i viaggiatori europei arrivavano in America, classificavano e davano il nome alle piante, alle erbe, eccetera, agli animali. Quindi dare il nome alle cose è un processo fortemente impositivo, imporre una sorta di dominio. E quindi a un certo punto, mi sembra negli anni 70, fu proposto questo nome da un leader boliviano, un leader indigeno boliviano, e che recupera questo nome, in realtà che è un nome della comunità Gunadule, no? Che è una comunità transfrontaliera tra Panama e Colombia, ed è una parola che significa, viene tradotta come terra in piena maturazione, terra viva, terra che sanguina, e viene proposta, diciamo, intorno agli anni 70-80, entra a far parte del discorso politico dei movimenti indigeni, no? E diventa, come dire, la risposta indigena alla costruzione di un pensiero, appunto, dal basso, e alla risposta alla costruzione di un pensiero invece egemonico e coloniale.
Sofia Venturoli, l'ultima domanda, dopo la lascio al suo lavoro, perché il pensionato che ci sta ascoltando, la donna che sta guidando in questo momento la macchina mentre ci ascolta, dovrebbe interessarsi nel vostro lavoro?
Ma dovrebbe interessarsi al nostro lavoro perché secondo me prima di tutto scoprirebbe delle scrittrici molto interessanti che potrebbe approfondire, perché questi, come dire, sono accenni di alcuni discorsi che poi possono diventare l'inizio di qualcosa di più approfondito, e perché potrebbe scoprire delle realtà che paiono in un qualche modo molto lontane, molto diverse, ma che fanno in realtà parte, no, del nostro, non solo del nostro passato, ma del nostro presente e della nostra costruzione sociale anche, no? Perché in realtà processi discriminatori e processi, diciamo, di difficile accesso alla cittadinanza esistono in tutta Europa e anche nelle nostre realtà qui italiane, no?
Perfetto, ringrazio tantissimo Sofia Venturoli, coautrice di Pensare con Avia Yala, pratiche epistemologie e politiche dall'America Latina, Edit e l'editore, giusto Sofia?
Edit Press, l'editore.
Edit Press, ok.
E fa parte di una collana che stiamo lanciando rilanciando in questo periodo che si chiama Cai America, che vuole appunto raccontare, diciamo, l'America Latina da un punto di vista, diciamo, più dal basso, no? Quindi quello Cai nel senso di strada, no? Quello che si dice si racconta nella strada, e quindi le voci dei movimenti sociali, le voci appunto non troppo accademiche e non necessariamente che nascono da un processo appunto egemonico.
Certamente, ricordo che la nostra intervistata è docente e ricercatrice di antropologia presso l'Università di Torino. Grazie, alla prossima, Sofia, molto gentile.
Grazie a voi, grazie.
Toda una vita.
Gentile ascoltatore, è arrivato il momento dei congedi, perché sono le 20:12 in questa puntata bitematica, perché ci siamo concentrati sull'Argentina, questa crisi diplomatica che ha con la Spagna, e poi sul nuovo libro, l'avete appena sentito, a parte la professoressa dell'Università di Torino, quindi mi raccomando, date un'occhiata a questo libro, magari lo trovate, credo che è molto interessante.
Non mi cansaria.
120 82 301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Tenete presente soprattutto questo metodo adesso che dovete scegliere a chi destinare il 5 per 1000. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per più informazioni, mi raccomando, andate sul sito di questa emittente, cioè www.radiocooperativa.org. Scrivetemi, mi raccomando, io sono molto curioso di sentire i vostri commenti, negativi o positivi che siano, a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Se ci ascoltate in diretta il giovedì sera, fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché ci saranno le repliche notturne. Se invece ci ascoltate il lunedì pomeriggio, fra pochissimo ascolterete Gabriele con Economia Società. In ogni caso, continuate l'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.